Torniamo in Efesini. Capitolo 6. Leggiamo il versetto 15. 6, 15. Non stiamo vedendo in modo approfondito perché ci vorrebbero chiaramente più tempo. Però chi vuole ascoltare può ascoltare, dice lo Spirito di Dio. Quello che riceviamo, poco o tanto, è sempre utile per poter, insomma, in qualche modo crescere e dare di più. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Quindi questa mattina parliamo dei calzari che nella vita di un militare, beh anche nella nostra vita, ma nella vita di un militare era veramente molto importante. Pare che nel nostro corpo ci siano circa 204 ossa. Pare che ben 52, quindi circa un terzo, si trovano nel piede. È incredibile. E quindi questo piede, che noi spesso lo trattiamo male, i nostri piedi li trascuriamo, poi ci accorgiamo della loro utilità quando ce li siamo danneggiati, insomma, in qualche modo, e quindi capiamo quanto utili sono. Quindi pensate al militare che doveva affrontare dei nemici, e se una piccola scivolata o un piede messo in un punto sbagliato gli sarebbe costata la vita. Quindi è un elemento importante. Il credente è invitato a indossare le scarpe dello zelo dell'Evangelo. E questo è veramente bello, perché dobbiamo ricordarci che indossare i calzari che ci dà l'Evangelo della pace significa, fratelli, perché il primo pensiero dove va? Il primo pensiero, quando io leggevo con superficialità questo passo, andava subito all'evangelizzazione. Qua parla dell'evangelizzazione. No, qui parla della vita cristiana. Quindi parla del cammino cristiano. I piedi ci parlano del cammino, ci parlano della nostra condotta, ci parlano del nostro servizio, ci parlano delle scelte che noi operiamo quotidianamente. Ecco la necessità di questa calzatura, di indossarla e quindi permetterci di camminare. Vi ricordo che la cintura della verità era utile contro le menzogne che Satana utilizza, mentre la corazza della giustizia è utile contro le accuse che ci vengono rivolte da Satana. I calzari, fratelli, ci permettono di affrontare un nemico dinamico. Vi ricordate cosa dice in Giobbe 1,7? Dice che lui percorre la terra in lungo e largo. Non è uno che se ne sta con le mani in mano. Le forze malvagità sono dinamiche, si muovono. E poi l'Apostolo Pietro ci ricorda al capitolo 5, versetto 8, che lui si muove, va attorno cercando chi deve divorare. Quindi non è un personaggio statico, ma è un personaggio dinamico. Per questa ragione noi abbiamo bisogno di indossare i calzari della prontezza che ci dona il Vangelo della pace. E quindi rappresenta lo zelo, il fervore, l'ardore che noi dobbiamo avere per il nostro Signore, per il servizio per il nostro Signore, che deve coinvolgere tutta la nostra vita, tutta la nostra vita. Quanti credenti che camminano in questo mondo scalzi? Mamma mia, quanti ce ne sono? poi si feriscono, poi piangono. E grazie a Dio, quando poi tornano indietro e in qualche modo si rimettono sti calzari, iniziano a camminare. Ma quanti credenti che hanno capito male la vita cristiana, ma proprio l'hanno capita male. Cioè, si passa dalla religione cattolicesimo e si va alla religione degli evangelici. Sembra religione. Frequentiamo la domenica. Non mi devi dare di più fastidio di quello che deve essere. È un Dio che non deve dar fastidio, non deve dar comandi, non mi deve esortare, perché sennò non andiamo d'accordo. Fratelli, ma questo non è cristianesimo, questa è una cattiva copia del cristianesimo. Cristianesimo, io voglio ricordare al mio cuore e al vostro cuore, chi ha aderito al cristianesimo, chi dice di aver accettato Cristo, deve essere pronto anche a morire per l'Evangelo. Questo è l'essenza del cristianesimo. Ed è interessante perché purtroppo molti credenti sono scalzi. Che significa, quali sono i sinonimi di zelo e della prontezza? Lo zelo può voler dire attenzione, interessamento, scrupolosità, premura, abnegazione. Allora chiediamoci se siamo zelanti. La prontezza, i sinonimi, velocità, rapidità, agilità, celerità, immediatezza. C'è un bisogno nella Chiesa, in tanti ambiti, e se abbiamo questo, abbiamo calzato questi calzari in modo corretto, noi anticiperemo i fratelli e sorelle, no? Ti prego, fallo fare a me questo servizio, ti prego. Tutti i credenti dovrebbero essere zelanti, tutti i credenti dovrebbero essere pronti. Sapete, anche i pigri hanno i loro 10 comandamenti. Ad esempio, il primo comandamento dei pigri è: vivi per riposarti. Il secondo comandamento: ama il tuo letto. È il tuo letto, il tuo tempio. Se vedi qualcuno che si sta riposando, beh, dagli una mano, aiutalo a riposarsi, riposati anche tu. Riposarti di giorno per poter dormire di notte, quindi non ti sforzare molto. Quinto comandamento: il lavoro spirituale è sacro, per questa ragione non toccarlo. Mai fare domani quello che può essere fatto fra 3 giorni. Non farlo domani. Ma la Scrittura ci parla sempre di oggi. Che bello, fratelli. Lavoro il meno possibile. Quello che deve essere fatto, lascia che sia un'altra persona a farlo. È vero? Questo è un po' l'atteggiamento, no? Quando io non posso entrare, perché poi dopo tocco la suscettibilità dei miei fratelli e mie sorelle, e credetemi, vi amo nel Signore e non voglio creare in voi nessun sentimento non buono nei miei riguardi, non tanto per me, per voi. E quindi ci sono tutti questi elementi che il pigro pensa. C'è una legge, la legge di Newton, sapete cosa afferma? Che un corpo in movimento tende a rimanere in movimento, ok? Mentre un corpo fermo tende a non muoversi. Beh, applichiamolo anche nella vita cristiana. Se non fai niente, se tu non cammini, se io non cammino, ne vorrò fare sempre meno. E anche mi danno anche un po' fastidio quelli che camminano, quelli che vanno alla evangelizzazione, che frequentano tutti gli incontri, che servono nella Chiesa, che si prendono cura, sempre disponibili, pronti per le cose piccole, cose grandi. Mi daranno anche un pochettino fastidio. Se sei dinamico, lo vorrei essere sempre di più, perché il tuo corpo, la tua vita è abituata così. Ricordo una donna che era presenza del Signore, era avanti negli anni, ed era anche ammalata, molto ammalata. E un giorno siamo andati a fare un'evangelizzazione a San Marco in Lamis, e il figlio gli fa: lascia perdere, stai qua mamma, non stai bene, è un tumore, quindi stava bene. No, figlio mio, sai una cosa, noi ci riposeremo quando andremo col Signore, ha voglia di riposarci alla presenza del Signore, ma qui si lavora fino all'ultimo giorno per la gloria di Dio. Quindi la caratteristica del pigro che dà la scrittura è davvero meticolosa. Proverbi 21:25, ne cito qualcuno. Il pigro adora dormire, come la porte si volge sui cardini, così il pigro sul suo letto. Proverbi 26:14, porta sempre delle scuse, non li leggo. Proverbi 26:13, perde il suo tempo e le sue energie per cose che non sono utili, per cose che non danno utilità, per cose che non portano nessun guadagno. È vero? Proverbi 18:9, crede di essere pure saggio, più furbo degli altri. Non solo non fa niente, non solo si lamenta, non solo cerchi sotterfugi, ma questo suo modo di fare, lui pensa che è più furbo degli altri, più intelligente degli altri, più saggio degli altri. Mentre la scrittura ci ricorda che chi fa così è uno stolto. Ci sono altri passi che non voglio leggere. La soluzione che la scrittura dà al pigro è l'invito di andare alla formica. Oh, dice il Signore, vuoi imparare qualcosa? Vai alla formica, mettiti là, guardala attentamente e tu imparerai, diventerai saggio, diventerai intelligente. È bellissimo questo. Cari fratelli e sorelle, quanto è importante questo elemento. Lo zelo più la prontezza può essere raggruppata da un termine che è usato male, purtroppo, e in alcuni casi ha preso anche un'accezione negativa, e anche per ignoranza, a volte non sapendolo, lo si scarta. Ma lo zelo più la prontezza può essere definito dal termine entusiasmo, che non è qualcosa così di passeggero. La parola entusiasmo ha due o tre significati, e dal greco, io non lo cito perché sono Marco mi boccia, ci sono due significati molto interessanti. Il primo è, la radice dice così, essere appassionato. Una persona entusiasta è una persona appassionata, ok? Ed è una persona appassionata delle cose sacre, ha una santa gelosia, un santo desiderio per le cose di Dio. Quindi l'altro significato di entusiasmo è avere dentro di noi un Dio che ci dà quella forza che nessuno più ci può fermare. Mamma mia, che bello, fratelli, che possiamo essere entusiasti tutti, pienamente, della vita cristiana. Chiaramente noi dobbiamo mettere i nostri piedi, dice la parola di Dio, ad esempio Romani 12:3 e in Proverbi 19:2 che adesso leggeremo, la giusta misura dei calzari. Dio ci dà la giusta misura dei calzari. Non possiamo mettere i calzari più piccoli o dei calzari più larghi, perché occuperemmo o uno spazio troppo stretto che non ci va bene, oppure uno spazio largo che anche in questo caso, come dice Romani 12:3, non va bene. Proverbi 19:2, leggiamolo, Proverbi 19:2. Io non leggo tutti i passi perché ci vorrebbe molti incontri, ma dice qui lo Spirito di Dio che lo zelo senza conoscenza non è cosa buona. Chi cammina in fretta sbaglia strada. Che cosa serve allo zelo? Allora, lo zelo che dà l'Evangelo è buono, è indispensabile per non farci male, ok? Ma allo zelo noi dobbiamo affiancare la conoscenza. Di quale conoscenza sta parlando qua? Non è, fratelli, la conoscenza, come dicevo prima, di usare dei termini evangelici, no? E quindi io ho imparato dei termini evangelici, dei termini della scrittura, li uso, quindi do l'impressione che in qualche modo ho la conoscenza. No, non è questa la conoscenza. La conoscenza che parla qui il Signore è la conoscenza che viene spiegata al capitolo 9, al versetto 10 di Proverbi. È la conoscenza del Santo, la conoscenza intima con il Signore. Quella conoscenza, fratelli, che ci porta, quell'intimità che ci porta poi a guardare con attenzione alla scrittura e metterla in pratica. È quella conoscenza che ci dà la saggezza di Dio. È quella conoscenza che ci mette i piedi, ci fa camminare, ci fa avere quello zelo per le cose del Signore, il giusto zelo. Un giorno, quando facevamo le agapi, involontariamente ho ascoltato un dialogo fra due sorelle in mezzo a noi, presenti in mezzo a noi. È stato per me illuminante quell'esempio. Queste due sorelle si dicevano: ma c'è una cosa strana. Cioè, noi prepariamo la lasagna, riceviamo gli stessi pomodori, la stessa mozzarella, la stessa pasta, riceviamo tutto uguale, tutti gli ingredienti, tutto uguale. E come mai sta lasagna non viene tutto uguale? Qual è la ragione? Vi ricordate ogni tanto qualche lasagna, insomma, c'aveva qualche piccolo problemino? Perché? Beh, è chiara la risposta, è implicita la risposta, è normale la risposta. Perché non ci mettiamo lo zelo? Forse se era la lasagna che dovevamo preparare per gli ospiti che arrivano a casa, per i nostri amici, ma forse ci avremmo messo più attenzione. Ma siccome dobbiamo preparare per la chiesa, allora possiamo preparare all'ultimo momento, cuocerla o non cuocerla, possiamo fare quello che vogliamo. Non è forse così, fratelli? Non è forse così che quando dobbiamo pulire l'assemblea magari si fa fatica, oppure, che ne so, schifo di pulire il bagno perché poi ci vanno a fare pipì in tanti, o che ne so, devo pulire i piatti. Fratelli, ma parlo di cose lontane o di cose reali? Il segreto sta nello zelo, nella prontezza, nell'entusiasmo e nella conoscenza del Signore. Quanto più intima sarà questa cosa, tanto più noi avremo il desiderio di servire il Signore. Avremo quello zelo, quella forza. Ma da dove prendeva l'Apostolo Paolo questo zelo? Fratello, abbiamo letto stamattina, prima Timoteo. In Romani, capitolo 12, quando lui parla della consacrazione, che cosa dice Paolo? Per la misericordia di Dio. Cioè, l'Apostolo Paolo aveva capito e sentiva forte vicino a lui il battito del cuore di Dio. Mamma mia, io sento il cuore di Dio battere vicino a me. Non posso stare fermo. Lo sento bene. Mi ama. Nella scrittura si parlano di tante promesse. Qualcuno ha detto che ce ne sono 5-6 mila, forse anche di più. L'Apostolo Paolo se le ricordava tutte. Noi ce le ricordiamo, fratelli, sorelle. Perché quando ci sono le attività di chiesa, c'è da fare un servizio. E poi diciamo, noi dobbiamo andare all'adorazione. Ma che cos'è l'adorazione? Fratelli, che cos'è l'adorazione? E dire tante belle parole, ci alziamo, Signore, ti lodo, ti adoro. Ah! Anche quello. Che cos'è l'adorazione? Che cosa ha capito l'Apostolo Paolo? Parlava l'evangelichese? Da cosa si capisce, fratelli, che l'Apostolo Paolo veramente aveva capito e si ricordava delle promesse? Voi avete conosciuto il fratello Hochmuth, che è stato qui un po' di anni fa, forse non tutti chiaramente. Quando lo avemmo a casa, io e mia moglie abbiamo detto: Christophe, senti, dai, servito al tempo pieno, prenditi una settimana, ti ospitiamo noi di vacanza, vieni qui, stai a casa nostra. Mi ha guardato, mi ha fatto un sorriso. Grazie Gino. Sai, Gino ha detto, lui aveva allora 55 anni. Sai, mio papà a 56 anni ha avuto un ictus ed è morto. Io ho 55 anni, non ho tempo da perdere per le vacanze. Fratelli, non ho nulla contro le vacanze, eh? Mi ha colpito. Dice, non ho tempo da perdere. Se muoio adesso, e io non mi devo perdere le cose che Dio mi sta mettendo davanti da fare. Fratelli e sorelle, che ha capito l'Apostolo Paolo? È bello perché Romani 1, 14 a 15, ve lo leggo io, Paolo dice, siccome aveva capito la misericordia di Dio, siccome aveva capito e si ricordava di tutte le promesse, siccome aveva messo i calzari ai suoi piedi, allora dice Romani capitolo 1, versetto 14 e 15, io sono debitore, tanto ai greci quanto ai barbari, tanto ai savi quanto agli ignoranti, in modo che per quanto sta in me, dipende da me, io sono pronto ad annunciare l'Evangelo anche a voi che siete a Roma. Mamma mia, allora aveva capito proprio, allora non diceva tante belle parole. Non è che voleva fare una bella figura, dice, oh, come frega bene questo. Poi sa le cose. No, no. E poi prima Corinzi 9,16, siccome aveva capito, aveva messo i calzari e si ricordava di tutte le promesse, prima Corinzi 9,16 dice, necessità mi è imposta e guai a me se non evangelizzo. Oh, mamma mia, ma allora non scherzava l'Apostolo Paolo. Era un po' come Ocimo, ma che mi importa a me di andare in vacanza? La Chiesa sta evangelizzando. Ma che mi importa a me di fare questo o quest'altro? La Chiesa sta in mezzo alle strade. Mamma. Vorrei leggere questo passo. Seconda Corinzi, capitolo 11. Qui ci viene presentato il curriculum dell'Apostolo Paolo. Da versetto 23 possiamo leggere per brevità, versetto 28. Sì, li aveva messi i calzari. Sono servitore di Cristo? Io sono più di loro per le fatiche, più di loro per le prigioni. Assai più di loro per le percosse subite. Spesso sono stato in pericolo di morte. Dei giudei, 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte... ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra i falsi fratelli, in fatiche e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Oltre a tutto il resto, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Fratelli e sorelle, li aveva messi i calzari? O erano solo belle parole? Aveva capito Paolo che cosa significava essere un cristiano? Lui veniva da una religione, dal giudaesimo, è vero? Era un fariseo. Io non voglio più fare la stessa vita di prima. Sai, è meglio che me ne vado nel mondo, mi vado a godere la vita. Mi godo la vita, almeno posso dire che ho fatto quello che ho voluto. fratelli e sorelle, ogni giorno sono assillato dalle preoccupazioni che provengono da tutte le chiese. Basterebbe, sapete, che io fossi preoccupato ogni giorno per voi, che ciascuno di noi fossimo preoccupati ogni giorno l'uno verso l'altro, non per le altre chiese, certo, sarebbe ancora più bello, ma basterebbe che fra di noi fossimo preoccupati. Io credo che questa è l'adorazione più bella che noi possiamo dare, quando la nostra vita è spesa per fare la volontà del Signore. Gesù ci ricorda in Luca 9, mentre camminavo per la via, qualcuno mi disse: io ti seguirò ovunque andrai. E Gesù gli ha risposto: le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Io credo che oggi si predica male l'Evangelo, fratelli. Sono fermamente convinto. Credersi a Gesù e sarai salvato. Amen. Ma questo significa seguire Cristo. Questo significa amare la testimonianza. Questo significa soffrire per il Signore, per l'Evangelo, soffrire per tutte quelle cose. Questo significa che noi ci sentiamo pellegrini di passaggio. Questo significa avere il cuore per l'opera, per le anime, per l'edificazione della Chiesa. Questo significa tutte queste cose e tante altre ancora. Lo zelo, la prontezza e la conoscenza. Gesù ha detto sempre nel capitolo 9, a un altro disse: seguimi, ed egli rispose: permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. Lo zelo o l'entusiasmo, cioè lo zelo, la prontezza e la conoscenza spirituale, sono più forti di qualsiasi nostro programma. Se dentro di noi c'è questo, i nostri programmi saranno al secondo posto. Potranno subire tutte le modifiche che vorremo. Se dentro di noi è presente l'entusiasmo spirituale, noi faremo fatica a modificare i nostri programmi, i nostri piani, i progetti. No, è normale, sarà normale. Sempre nel capitolo 9, a un altro disse Gesù: ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Mamma mia, che parole! L'entusiasmo spirituale, fratelli, è più forte di qualsiasi affetto. Se amiamo il Signore, amerò mia moglie, mio figlio, mio marito, tutti quelli che vogliamo, ma avranno il giusto posto nella nostra vita. Avranno il giusto posto, la giusta posizione. È vero? In cosa consiste l'attacco in questo ambito? Beh, lui vuole privarci, Satana, fratelli, della nostra identità. Vuole farci sembrare una scatola vuota. Ricordo quando siamo andati in Austria con mia moglie, eravamo in una via di Salisburgo, bellissima, piena di vetrine, mai viste vetrine così belle. Mia moglie si ferma davanti a una vetrina, vede un bel abito, mi fa: Gino, ti prego, entriamo, è bellissimo come è messa bene questa vetrina, mamma mia, guarda quest'abito, come l'hanno messo lì bene, incorniciato bene. Fratelli, siamo entrati, mia moglie, ti ricordi Miriam, rimase delusa, perché quello che c'era nella vetrina non rispecchiava quello che c'era dentro. E a volte noi siamo così, quello che vedono gli altri non rispecchia quello che c'è dentro. Siamo delle vetrine così, solo a facciata. Satana vuole toglierci, fratelli e sorelle, l'identità. Lui si diverte. Ed è interessante quello che dice il profeta Ezechiele quando parla di Sodoma. C'è un elemento bello, che è il peccato della Chiesa moderna. Ecco, questa fu l'iniquità di Sodoma, tua sorella. Lei e le sue figlie vivevano nell'orgoglio. Il primo peccato. Poi fa altre descrizioni. Nell'ozio e nell'indolenza. Non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero. Poi dice una cosa. Nell'abbondanza del pane. Come? Cioè, scusa, io sto bene e commetto un peccato. Sì. 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 È il problema nostro, fratelli. La nostra pancia è troppo piena. Stiamo troppo bene. Il portafoglio è grosso, allora... Ma godiamoci questa vita. Ma perché devo rinunciare per il Signore? E poi mi sono pure antipatici. Quel fratello è antipatico, la sorella, mamma mia. E quell'altro è difettoso, e quell'altro così. Ma io mi godo la vita. Poi, oh, due stipendi, eh? Mamma mia, due stipendi. Poi faccio finta anche mi lamento che non posso arrivare a fine mese. Dai, un po' ce la posso mettere. Il pane nell'abbondanza. Dio ci benedice, ed è un papà meraviglioso, noi li usiamo solo per il nostro egoismo, penso alle offerte, all'autotassazione, penso a un sacco di cose di cui la Chiesa ha bisogno, ma io vivo per me, che mi importa di te? Canta, che tanto neanche ti ascolta. Questo è il problema. Un fratello era in vacanza e mi ha chiamato, fratello anziano, Gino, io, ma lo diceva piangendo, Gino, come posso io dire alla Chiesa che arriva il mese di giugno, luglio, agosto, la domenica molti non frequentano più, vanno tutti al mare. Io lo dico così, questo fratello piangeva, fratello. Il peccato di Sodoma, c'è troppo pane, forse dovremmo pregare, Signore, mandaci un po' di carestia, mandaci un po' di problemi, perché io mi possa attaccare, avere un cuore contrito e attaccarmi di più a te. Signore, voglio pregarti in modo coraggioso oggi, così. Forse dovremmo parlare così. Finito, non mi voglio, ci serve da dire ancora molto, ci vorrebbe ancora un altro incontro. Però, fratelli, leggo due passi e concludo. Romani capitolo 6. Sono passi che voi conoscete meglio di me, potete insegnarmi. È bello quello che dice l'Apostolo Paolo qui. Sta parlando della santificazione. E dice questo, versetto 19. Parlo alla maniera degli uomini. Quando Paolo scrive così un po' è perché lo fanno un po' inacerbire, un po' arrabbiare, perché vede delle vite che si perdono, vede dei credenti che superficiali, vedere dei credenti superficiali, per chi ama il Signore, da un, mamma mia, dentro c'è una guerra. Vorresti prendere a schiaffi, nel senso buon del termine, vorresti tirargli i capelli, strappargli la barba, se mai ce l'hanno. Allora l'Apostolo Paolo dice, parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, poiché come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così, cioè allo stesso modo, non di più, uguale, alla stessa maniera, dice qua, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. L'Apostolo Paolo dice, no, io non ti voglio chiedere di più, ma ti ricordi quando non eri credente? Te lo ricordi o no? Ti ricordi, Gino, quando finivi di lavorare alle 6:30, non sentivi mai stanco, ti mettevi in macchina, andavi a ballare a Brescia, andavi a barrare a Torino, andavi a Rimini a prendere un caffè e tornavi. E ti ricordi quando non ti stancavi mai di venerdì, di sabato, di domenica, poi tornavi a mattino e andavi direttamente al lavoro. Mica diciamo, mi prendo un giorno di ferie che non sto bene. No, andavi al lavoro. Ti ricordi quando andavi in ferie e correvi subito in ferie? Oh, anche se sei malato, con 50 di febbre, bambini con tutte le malattie del mondo. In ferie, ci vai, ci andavi. Allora l'Apostolo Paolo dice, non di più. Lo Spirito di Dio oggi ci dice, fratelli, non di più, uguale, uguale. A mattino ci vai al lavoro? Ti svegli alle 3, alle 4, alle 5, alle 6, uguale, lo zero uguale per il Signore, no, di più, ti prego. Il Signore non vuole di più, solo uguale. E concludo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 9. Chi ama il Signore vede con gli occhi di Dio e vede delle necessità. Versetto 35. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Guardate come vede le folle il Signore, fratelli. Sfinite. Guardiamoci intorno a noi. Quante persone sono sfinite, stanche, a motivo del peccato, delle situazioni difficili. Come pecore senza pastore. Intorno a noi sono una marea di persone senza pastore, guidate dal nemico delle anime. Allora Gesù dà questo soggetto di preghiera. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande, mamma mia fratelli, quanti bisogni ci sono nel campo del Signore, quanti ce ne sono, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Preghiamo fratelli, perché ciascuno di noi indossi i calzari che dà l'Evangelo della pace, perché possiamo essere uomini e donne entusiasti, cioè pronti, zelanti, mossi dalla conoscenza del Santo. Questa è l'adorazione più bella che possiamo dare. Poi le parole vanno anche bene, ma questa è l'adorazione più bella che noi tutti possiamo dare. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.